www.radiojo.it e la storia continua. Il Moro di Milano. Ma la nostra Beatrice, oltre che una gran bella donna, è sicuramente un tipo pragmatico, che va sempre al sodo e non darà peso più di tanto alle varie scappatelle coniugali, limitandosi, quando la misura è troppa, a negare periodicamente, per punizione, ogni forma di intimità al consorte, che sopporta, perché va detto che si sa per certo che, se non l'avesse avuto al suo fianco come moglie alleata, in parecchi frangenti della sua vita di potere, Ludovico non si sarebbe deciso mai a compiere certi passi, prima dei quali la consultava sempre, chiedendone il placet. E di lei dirà: «Essa mi è più cara che il lume del sole». Probabilmente, anche grazie ai suoi consigli, da rozzo uomo d'arme che era all'inizio, Ludovico, per venire incontro al suo popolo, scopre la vocazione nell'ambito delle tecniche di bonifica e di regolamentazione idrica del territorio. Durante il suo governo porta infatti a definitivo compimento il naviglio di Bereguardo, voluto da Francesco, di cui si è detto il naviglio sforzesco, che nasce dal Ticino a Trecate e raggiunge Vigevano in circa 25 chilometri, dove fa costruire un grande castello, e infine il naviglio Martesana, o naviglio piccolo, che dopo circa 40 chilometri da Trezzo d'Adda, per la precisione della frazione di Concesa, dove si trova il famoso castello, che fu teatro della storia di Bernabò e Giagan Leazzo, giunge a Milano. In città, il naviglio Martesano oggi risulta interrato da via Melchiorre Gioia, più o meno all'altezza della Cassina di Pom, e attraverso Milano dalla chiesa di San Marco al naviglio Pavese, utilizzando la sottostante cerchia interna dei navigli. E sempre nell'ottica da farsi apprezzare, Ludovico si scopre interessato anche alle tecniche agricole dei terreni circostanti alle sue diverse ville di caccia. Sotto di lui viene favorito lo sviluppo di due nuove culture destinate a imprimere una forte spinta innovativa in campo agricolo e di conseguenza industriale: la coltura del gelso, morus in latino, moron in milanese, in gran voga fra Vicenza e Verona, che il Moro ha occasione di visitare, e le maestranze che vi porta in patria introdurranno nel milanese l'allevamento del baco da seta, l'industria della filanda e la cultura del riso, introdotta soprattutto nella Lomellina e nel Pavese grazie ai canali di irrigazioni creati all'uopo. Milano, che ormai è arrivata a contare oltre 100.000 abitanti, attraversa una felice fase economica e esporta sete, tessiture di panni, nonché armi e armature di gran pregio presso le più importanti corti di tutta Europa. In ambito architettonico, oltre a costruire opere di indubbia valenza sociale come il Monte di Pietà e il Lazzaretto, Ludovico non tralascia di portare avanti quei cantieri al suo tempo impostati dai suoi predecessori, cioè il castello e l'ospedale, voluti da Francesco, e il Duomo di Milano e la Certosa di Pavia, iniziati da Gian Galeazzo. Come architetti che seguono i quattro cantieri, al Filarete sono ormai subentrati i solari di Campione, che contemporaneamente sono all'opera anche in San Pietro in Gessate, alla Chiesa del Carmine, all'Incoronata, a Santa Maria della Pace, in San Bernardino alle Monache e nelle Navate di Santa Maria delle Grazie. I componenti della famiglia Solari sono divenuti così famosi anche all'estero che Pietro Antonio, conosciuto in Russia come Petr Antonin Fryazin, Fryaz o Fryag è il termine con cui gli italiani erano e sono noti a Mosca, sarà addirittura chiamato lo zar a costruire nuove e più alte mura e le torri del Cremlino, mentre Antonio Amadeo, genero di Guini Forte Solari, porta a compimento la costruzione iniziata dal suocero della Cappella Colleoni a Bergamo e la facciata della Certosa di Pavia. A Vigevano poi Ludovico fa costruire l'imponente castello che dà su quella deliziosa bomboniera che è la piazza ducale e non molto distante da lì anche la cascina Sforzesca, una fattoria che all'epoca era all'avanguardia per quanto riguarda le tecniche di coltivazione, ma che oggi, insieme all'intero complesso, è lasciato in un vergognoso stato di abbandono. Durante i suoi 20 anni circa di governo, Ludovico ha portato a Milano a vivere una vera e propria età dell'oro, sia in ambito economico e politico, che forse soprattutto in ambito culturale. Con lui, reggente dal 1480 al 1491 e duca in prima persona fino al 1499, la corte milanese diventa una delle più splendide corti rinascimentali dell'intera Europa. Andare a mettere il naso a Milano diventa un must per gli esponenti delle classi agiate dell'epoca. All'Università di Pavia, da lui potenziata, che vede arrivare studenti anche da Oltralpe, insegnano fra gli altri personaggi del calibro di Luca Pacioli e dal musicologo Franchino Gafurio, storici come Bernardino Corio. In particolare è merito di Ludovico aver portato in città due star assolute, il Bramante e Leonardo. E continuiamo a descrivere le opere di Ludovico Almoro nelle prossime puntate.